Lo abbiamo visto anche in altre occasioni, ricordate ad esempio sul libro Il pericolo rosso. Egemonia culturale ed egemonia politica sono fortemente intrecciate. L'una senza l'altra non è realizzabile. E dunque il problema di mantenere l'egemonia si sposava strettamente con l'egemonia culturale e quindi con il governo delle strutture che impartivano queste conoscenze, che fra l'altro non erano diffuse. Le teste coronate che avevano depositari di un'alta cultura erano poche. Non siamo ai tempi di Marco Aurelio, benché fossero passati diversi secoli. Marco Aurelio era un imperatore, ma era un filosofo. I re inglesi, per esempio, non sanno leggere fino all'anno 1000. Carlo Magno sa leggere pochissimo, balbetta. Il basso clero non sa leggere. E allora, in che modo si può conservare l'egemonia culturale in questo contesto? La Chiesa lo fa in due modi: attraverso il controllo delle strutture nelle quali si impartisce l'insegnamento delle lingue, attraverso l'imposizione del latino, riesce ad esercitare l'egemonia nel campo della cultura alta, quella che si manifesta attraverso l'abilità elementare del leggere e lo scrivere. Però per essere egemonia deve essersi affermata, almeno quello della Chiesa come potere deve essersi affermato, su tutta la società e dunque sulla stragrande maggioranza del popolo che non sa leggere. Ed ecco allora il rigoglio e lo sviluppo delle arti figurative, delle arti pittoriche. I dipinti parlano un linguaggio che è comprensibile al popolo. A me personalmente è capitato, non so se sono io l'ignorante in questione, ma nelle tante città d'arte, nelle tante mostre, gallerie, pinacoteche che ho girato, beh, io spesso mi trovo ad aver bisogno delle didascalie che spiegano le raffigurazioni pittoriche, la simbologia in esse contenute. Il contesto all'interno del quale maturano quelle forme di espressione sono molto lontane da noi e è dunque comprensibile e io direi, a mia parziale discolpa, giustificabile il fatto che si ricorra agli esperti, agli storici dell'arte, ai professionisti che con le loro competenze ci mettono in condizione di entrare in quella la pittura, comprenderla e assimilarne i contenuti. Però quei simboli da soli non saremmo in grado di decifrarli. Nel contesto invece in cui essi vengono prodotti, beh, loro parlano attraverso simboli che sono facilmente riconosciuti e riconoscibili dal popolo, dagli analfabeti. E attraverso questa forma di comunicazione molto diretta, la Chiesa continua ad esercitare il suo controllo e a imporre il suo dominio. E attraverso i quadri prevalentemente di ispirazione religiosa, la stragrande maggioranza dei quadri che vedete nelle mostre sono la stragrande maggioranza di tema religioso e poi moltissime nature morte o rievocazioni di battaglie, sono questi i temi principali, no? Ebbene, in quelli dove ci sono i temi religiosi, dominano il principio del bene e del male, la sconfitta del male ad opera del bene, il senso del peccato, il destino incombente, la paura della morte e così via. I messaggi passano attraverso questa forma. Ciò non toglie che le minoranze, o meglio, le maggioranze, allora erano maggioranze popolari, nutrissero all'interno delle rispettive aree geografiche il bisogno di ricollegarsi in maniera autonoma alle loro tradizioni, alle loro credenze, ai loro usi. E per far questo, avevano bisogno di coltivare uno strumento essenziale che era quello linguistico e quindi magari tenere in vita e rinnovare le antiche lingue. Ma è su questo ceppo che nascono le lingue romanze. E sono quelle lingue che si intromettono, no? Nel panorama linguistico, scalzando il latino, rompendo il monopolio. Oddio, non riescono in realtà a scalzare il latino, però a romperne il monopolio, questo sì. E siccome egemonia culturale ed egemonia tout court sono reciprocamente dipendenti, È naturale che la Chiesa avverta il bisogno di individuare nuovi strumenti che vadano a compensare quelle perdite che si cominciano a registrare in campo culturale, quegli scricchiolii che avverte nella propria egemonia. E questo lo fa prevalentemente attraverso la riaffermazione di quella che è la sua prerogativa, ossia il fatto che il potere viene da Dio, ogni potere viene da Dio, e per assegnare questo potere il Papa deve poter contare sulla conversione del re.